www.redigio.it e la storia continua.
Notizie scientifiche. La longevità umana. La questione della durata della vita umana è una di quelle che gli antropologisti ebbero frequentemente a discutere. In Francia, chi trattò per primo il limite massimo che può raggiungere l'esistenza di un uomo fu un certo Buffon, e secondo l'opinione dell'eminente naturalista, l'uomo, divenendo adulto a 16 anni, deve vivere 6 volte tanto, cioè toccare i 76 anni. Costui, pregato a spiegarsi sull'età fenomenale attribuita dalla Bibbia dei Patriarchi, arrischiò l'ipotesi della diminuzione della durata dell'esistenza umana, confrontandola col seguente argomento. Prima del diluvio, la Terra era meno solida, meno compatta di quello che è oggi. La legge della gravità agiva in quell'epoca da poco tempo. Le produzioni del globo avevano minore consistenza e il corpo dell'uomo, più duttile, più flessibile, godeva di una maggior forza espansiva, potendo impiegare nel crescere molti anni di più, doveva per conseguenza vivere più a lungo tempo. Questo Buffon non ammetteva dunque che l'uomo, anche in circostanze favorevoli, possa raggiungere un'età avanzata. Ritornando ai vecchi fenomenali della Bibbia, diremo avere il tedesco Hensler dimostrato che gli antichi non dividevano il tempo come noi. Prima di Abramo, l'anno dei popoli orientali non era che di 3 mesi o di una stagione. Essi quindi avevano un anno di primavera, uno di estate, uno di autunno e uno di inverno. E l'anno si componeva di 8 mesi dopo Abramo e di 12 dopo Giuseppe. Prima di Abramo, scrisse il dottor Isidoro Bourdon, quando si diceva che un uomo aveva vissuto soltanto 100 anni, significa che era morto nel fiore dell'età e si tacciava di leggerezza e di imprudenza colui che si ammogliava prima dei 120 anni. Voltaire, senza curarsi di giustificare la sua opinione, rigetta l'età dei patriarchi biblici. Rispetto alla durata della vita umana, egli disse, credo verosimile che tutte le razze umane abbiano goduto in passato di una vita presso poco breve come la nostra. Siccome gli animali, gli alberi e tutte le produzioni della natura hanno sempre una medesima durata, così sarebbe ridicolo invocare un'eccezione per noi. È vero che Voltaire non è un'autorità in fatto di questioni fisiologiche, ma tuttavia la sua opinione non è da disprezzarsi. Ai nostri giorni, un certo Flourens ha stabilito per assioma che lo sviluppo completo dell'uomo ha luogo a 20 anni. Insegna che la vita non può durare tutta più 5 volte il tempo che ha impiegato a diventare adulto e che, se vive oltre i 100 anni, vive soltanto in via eccezionale. Infatti, una longevità più che secolare è un'eccezione che rare volte si incontra, qualunque sia la teoria sulla quale si fonda e la durata dell'esistenza umana. Un altro fisiologo, un certo Ufeland, appoggiandosi sul caso di longevità dell'inglese Tommaso Parr, morto a 152 anni, scriveva nel 1841: «Non esservi nulla di inverosimile nell'affermare che l'organizzazione e la forza vitale dell'uomo possono l'una durare e l'altra agire per due secoli». Ma per giungere alle sue conclusioni, Ufiland ammette che, in base alle osservazioni, quelle più sicure e certo, si può concludere che l'animale vive 8 volte il tempo che impiegò a divenire adulto. E siccome l'uomo non arriva da una formazione completa che ha 25 anni, così deve durare 200. Sebbene questa opinione sia divisa da molti fisiologi tedeschi, noi domandiamo rispettosamente quali siano quelle tali osservazioni che Ufeland chiama più sicure e certe. Gli inglesi che trattarono la questione si mostrarono molto meno accessibili alle idee di grande longevità. Gardner ammette che la massima durata della vita si estende dai 90 ai 105 anni e si spinge fino ad affermare che quest'ultima età non fu mai oltrepassata, seppure qualche volta è stata raggiunta. Un altro inglese, Sir Cornwall Lewis, non vuole credere nemmeno all'esistenza dei centenari. Benché questa opinione sia un po' esagerata, non di meno è permesso di domandare se le grandi longevità che si citano come verificatesi nei secoli passati, senza risalire ai patriarchi, siano esse autentiche. Esempi di soperchierie in questo genere tutti, si può dire, ne conoscono. Chi scrive queste linee da ragazzo ha personalmente conosciuto in una città del Veneto un vecchio ciabattino, ancora vegeto e arzillo, che si spacciava per centenario e più, e comprovava il suo dire con una bella fede di battesimo autentica e bollata. Quando morì nel 1846, o in quel torno, diceva di avere 106 anni, ma al momento della sua morte si venne a conoscere che il documento di cui andacemente si serviva avere appartenuto a suo padre e che lui aveva appena 80 o 82 anni. È dunque probabile che in epoche nella quale lo stato civile e le persone era ben più difficile stabilirsi come oggi, frodi di questo genere ne saranno venute e parecchie. Astrazione fatta della fiducia che si può avere per le longevità estreme, noi indicheremo ora gli esempi che sembrano più comprovati e si riferiscono a personaggi le cui individualità sono conosciute per diversi titoli. A dire di Luciano, Solone, Talete, Pitacco e Epimenide, 4 dei 7 savi della Grecia, avrebbero oltrepassato i 100 anni, circostanza che potrebbe avere contribuito a farli ascrivere nel novero dei saggi. Secondo Plinio, Epimenide sarebbe morto a 154 anni, e se stiamo a Valerio Massimo, Sofocle, il grande tragico, quando compose l'Edipo, ne aveva quasi 100. Democrito, il filosofo che rideva di tutto, morì a 109 anni. L'oratore Isocrate di 99. Aristarco, poeta, di 100. Teofrasto, filosofo, di 107. Ippocrate, padre della medicina, di 99. Età che raggiunse un altro celebre medico dell'antichità, Galeno. Nell'epoca romana si citano Giovenale, che sarebbe morto a 100 anni, Terenzio Varo a 98, Quinto Fabio a 100 e Perennio Tuto a 115.